Ed è il vostro Enzo, carissimi amici ascoltatori, che vi saluta, che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto. Siamo così arrivati al terzo appuntamento di questa settimana e vi ricordo che ieri abbiamo visto il primo libro di Samuele, che si chiude con la terribile sconfitta di Israele ad opera dei Filistei, nel corso della quale trovano la morte il re Saul e suo figlio Jonathan. Nel libro che segue, il secondo libro di Samuele, prosegue la narrazione della storia del popolo di Israele durante la vita del re Davide. A questo punto più nulla ostacolava l'ascesa di Davide al trono, così come aveva annunciato il Signore già per mezzo di Samuele. E ciò nonostante, Davide è incerto, non sa cosa fare, ma Davide viene proclamato e unto re, con l'approvazione di tutti gli uomini della tribù di Giuda. Erano trascorsi molti anni, forse 15, ma sicuramente più di 10, da quel lontano giorno in cui Samuele si era recato a Betlemme, nella casa di Isai, e qui aveva unto con l'olio santo il giovinetto Davide. Davide era stato al servizio di Saul, era diventato suo genero, capitano del suo esercito, era stato da questo costretto alla fuga, perseguitato, era stato eletto re di Giuda e ora, dopo quasi 8 anni dalla morte di Saul, veniva unto re di tutto Israele. La parola di Dio si era compiuta. Ancora una volta dobbiamo riconoscere che i tempi di Dio non sono quelli degli uomini. A volte ci sembrano troppo dilatati, troppo lunghi. Ci sembra quasi che Dio si sia dimenticato di noi, ma il Signore veglia. Egli conosce e vede ogni cosa, sa qual è il momento giusto per intervenire. Solo a distanza di tempo, quando possiamo disporre di una più chiara visione d'insieme degli eventi, capiamo il senso del ritardo di Dio e gliene siamo riconoscenti. Sapere aspettare non è facile, implica esperienze che vogliono dire sofferenza. Anche per Davide fu così, ma è stata proprio quella sofferenza a prepararlo per diventare un buon re. Davide abitò in Gerusalemme con la sua famiglia, in una casa sontuosa, costruita con legno di cedro, un legno pregiato, inviatogli da Hiram, re di Tiro. A Gerusalemme gli fece trasportare l'arca di Dio, custodita sotto una tenda, così come Dio stesso aveva disposto nella legge. E non appena però Davide, dopo aver sconfitto i suoi nemici, può godere di un periodo di pace, si dà pensiero dell'arca di Dio. Egli concepisce il disegno di costruire un tempio per il Signore e ne parla con il profeta Natan. Natan, messo al corrente da Davide delle sue intenzioni di costruire un tempio al Signore, gli manifesta la sua approvazione. Egli sa che il Signore ha benedetto Davide, che è con lui, e non esita a pensare che approverà anche questo progetto del re. Ma i pensieri di Dio non sono i nostri pensieri. Quella stessa notte il Signore parla a Natan, cui affida la sua risposta per Davide. Da quando il Signore aveva liberato il popolo di Israele dalla schiavitù dell'Egitto, egli aveva abitato sotto una tenda, aveva seguito il popolo che si era scelto nelle sue peregrinazioni, nelle sue vicissitudini, aveva condiviso con loro ogni pericolo, ogni bisogno, ogni difficoltà. Egli non aveva chiesto a nessuna delle tribù di edificargli una casa. Il Signore ricorda a Davide che lo aveva scelto quando era un umile pastore di pecore perché fosse il principe di Israele. Il Signore aveva camminato con lui in tutti i luoghi del suo peregrinare, aveva sconfitto tutti i suoi nemici, lo aveva innalzato agli onori del trono, annoverandolo tra i potenti della terra. Aveva dato stabilità al suo regno, al suo popolo, liberandolo da tutti coloro che lo opprimevano. Le benedizioni di Dio, però, non si erano fermate al passato. Esse andavano oltre il presente. Dopo la morte di Davide, il regno sarebbe passato alla sua discendenza e un suo figliolo avrebbe edificato la casa dell'Eterno. Sarebbe stato dunque un uomo di pace a costruire il Tempio. Davide, però, ebbe il privilegio di predisporre ogni cosa e accantonare tutto il materiale occorrente per la costruzione del Tempio, che noi sappiamo venne costruito dal re Salomone. È alquanto arduo edificare un tempio per colui che ha creato il cielo e la terra e tutto quanto essi contengono. Quali caratteristiche dovrebbe avere questa costruzione? In realtà noi sappiamo che Dio non abita in templi fatti dalla mano dell'uomo, perché, come scritto nel libro del profeta Isaia, il cielo è il suo trono e la terra lo sgabello dei suoi piedi. E nel primo libro dei re, i cieli e i cieli dei cieli non ti possono contenere, perché allora il Signore consente, ci chiediamo, a un uomo di costruirgli una casa. Quella casa era il punto d'incontro tra Dio e il suo popolo. In quella casa sarebbe stato invocato il nome del Signore, si sarebbe chiesto soccorso nel momento del bisogno, aiuto, protezione nel momento del pericolo, liberazione nel momento dell'oppressione, perdono nel momento del ravvedimento dal peccato. E Davide è riconoscente al Signore per tutte le grandi cose che egli ha fatto nella sua vita, perché il suo amore e la sua grazia non sono mai venute meno, neanche nei momenti più bui della sua esistenza. Sapere inoltre che l'elezione di Dio e gli onori che egli gli ha concesso saranno anche per i suoi figli e la sua discendenza aggiunge altri motivi al suo ringraziamento. La sorte dei propri figli è per tutti i genitori motivo di apprensione e possiamo capire l'allegrezza, la consolazione che Davide prova nel sapere che il Signore continuerà a elargire loro le sue benedizioni, anche quando Davide non ci sarà più. Davide non dimentica neppure l'elezione di Israele quale popolo di Dio che egli stesso è venuto a redimere e a favore del quale egli ha compiuto cose grandi e tremende. Davide prega perché l'Eterno sia sempre il Dio di Israele, perché egli sa che solo in Dio stesso è la fonte della sua forza, della sua prosperità, della sua libertà. Purtroppo non sarà così. Israele conoscerà il castigo, l'abbandono da parte di Dio per i suoi molti peccati, primo fra tutti quello di idolatria. Stabile per sempre sarà invece la casa e il trono di Davide, secondo la promessa di Dio che susciterà proprio dalla tribù di Giuda e dalla discendenza di Davide il Messia, colui che egli ha scelto per la salvezza dell'umanità. Nel libro del profeta Isaia, al capitolo 9, versetti 5 e 6, possiamo leggere a suo riguardo che l'impero riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe di pace, per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno. Davide conclude la sua preghiera affermando che il Signore ha parlato e per la sua grazia, per la sua fedeltà, neppure un apice o uno iota, ossia una singola lettera della sua parola, sarebbero caduti a terra. Allo stesso modo, anche noi possiamo affermare che ogni parola del Signore troverà il suo compimento nei tempi che Egli ha destinato per il nostro bene. Il secondo libro di Samuele riporta un triste episodio della vita di Davide che si rende colpevole di adulterio ed omicidio. Sicuramente questo ci sorprende. Siamo stati abituati a vedere Davide come una persona integerrima nei confronti di chiunque, soprattutto fedele ai comandamenti del Signore, ma ora lo scopriamo peccatore. Nessun uomo, purtroppo, è immune dal peccato che troppo facilmente ci avvolge. È nella nostra natura, nel nostro DNA, e non riusciamo a liberarcene. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Romani al capitolo 7, versetto 19, afferma: «Il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio». Come sfuggire a questa terribile legge sotto cui siamo? E sempre nella lettera ai Romani, l'Apostolo Paolo, cogliendo tutta la disperazione di questa condizione senza via d'uscita, esclama: «Misero me, chi mi libererà da questo corpo di morte?» E possiamo ringraziare il Signore perché Egli ci ha liberati dalla legge del peccato, dalla morte che operavano in noi, mandando Suo Figlio, Gesù Cristo, il quale, offrendo a Dio la sua vita come prezzo di riscatto, per il nostro riscatto, ci ha dichiarati giusti e perciò degni di partecipare alla sua vita, degni di partecipare alla sua gloria. Un anno dopo la prima sconfitta inflitta agli Ammoniti, riprendono le ostilità tra i due popoli. I due eserciti si combattono l'uno contro l'altro, ma Davide rimane a Gerusalemme, inspiegabilmente. Davide non accompagna i suoi uomini in guerra, ma rimane al sicuro, tra gli agi della reggia, mentre, come un buon re avrebbe dovuto condividere i disagi, la precarietà, la paura, le ansietà di coloro che combattevano per lui e per il suo regno. Davide viene meno ai suoi doveri, si trastulla nell'ozio e così facendo diventa vulnerabile dal punto di vista spirituale. Infatti, una sera, mentre passeggia sulla terrazza del palazzo reale, vede una donna bellissima che si stava facendo il bagno. Il peccato lo tenta là, dove egli è più debole, e come sempre lo fa con un aspetto invitante, piacevole, tale da stordire i sensi, stordire la mente. Davide si dimentica della legge di Dio che conosceva tanto bene, agisce come se fosse un automa, incapace di pensare, di discernere. Si informa sulla identità della donna, per cui viene a conoscenza del fatto che è sposata con Uria, un suo ufficiale, ma questo non lo fa desistere dal suo proposito. Manda subito dei servi a prenderla dalla sua casa e a rapporti sessuali con lei. Bathsheba, tale il nome della donna, rimane incinta e lo fa sapere a Davide. La situazione si complica, diventa difficile giustificare quella gravidanza dal momento che il marito di Bathsheba era in guerra da diverso tempo. Davide cerca una soluzione. Davide fa richiamare Uria dal fronte e da lui si informa sulle condizioni di Joab e del popolo e sulle sorti della guerra. Poi, nel congedarlo, gli dà il permesso di tornare a casa sua per riposare e salutare la moglie. Uria esce dal palazzo reale e i servi del re gli portano delle vivande prese dalla sua mensa. Uria si rifocilla, ma rimane a dormire con i servi alle porte del palazzo. Ciò viene riferito a Davide, che richiama Uria e gli chiede il motivo del suo comportamento. Uria si identifica con gli uomini che sono al fronte, sotto una tenda, esposti ai disagi e pericoli della guerra, e non si sente di godere di una situazione di privilegio. Egli rifiuta con fermezza di tornare a casa per mangiare, per bere, per dormire con la moglie. Constatata la determinazione, la rettitudine di Uria, Davide gli dà il permesso di ripartire per il fronte il giorno seguente, ma lo invita a mangiare e bere in sua compagnia. Lo fa ubriacare, pensando che, stordito dall'alcol, si sarebbe recato a dormire a casa sua. Anche quella notte, invece, Uria non rincasa, ma va a dormire fuori dal palazzo reale con i servi del re. L'onestà di Uria sventa il piano di Davide, che ormai, preso nel vortice del peccato, adotta una soluzione ancora più malvagia. Davide scrive una lettera a Joab, che consegna nelle mani dello stesso Uria, in cui chiede di destinare l'ufficiale là dove il combattimento è più aspro, e di lasciarlo solo nel momento di maggior pericolo, in modo che resti ucciso. Joab esegue l'ordine del re, mandando Uria dove i nemici avevano posto i soldati più valorosi. Nell'azione di guerra gli arcieri nemici colpiscono a morte molti israeliti, tra cui anche Uria. Quello che Davide è riuscito abilmente a nascondere agli uomini non è rimasto nascosto a Dio, che è molto dispiaciuto per quello che Davide ha fatto, ma egli, nel suo amore, non lo abbandona. Come un padre riprende i propri figli quando sbagliano, così il Signore manda il profeta Natan perché mostri a Davide l'orrore, la gravità del suo peccato. Natan dunque si reca da Davide, gli narra una breve storia. Nella stessa città abitavano due uomini, uno ricco, che possedeva un gran numero di pecore e buoi, e l'altro povero, che aveva soltanto una piccola agnellina, che aveva allevato amorevolmente con i suoi figli. Un giorno arriva un ospite a casa dell'uomo ricco che, prepotentemente, risparmia i suoi animali e manda invece a prendere l'agnellina dell'uomo povero da preparare per il pranzo dell'ospite. La reazione di Davide è immediata al racconto di Natan. L'ingiustizia perpetrata dall'uomo ricco è talmente grande che, in un impeto di collera per il diritto violato, Davide non esita a affermare che quell'uomo meritava la morte. L'uomo ricco non aveva avuto pietà dell'uomo povero, di cui aveva calpestato i sentimenti dopo averlo umiliato profondamente e a cui aveva arrecato un grave danno. Era condivisibile il giudizio di Davide? Senza preamboli, Natan dice a Davide: «Ebbene, quell'uomo così spregevole, così malvagio, ingiusto, che merita la morte per il suo comportamento, sei proprio tu». Poi il Signore si rivolge direttamente a Davide e gli ricorda di averlo scelto come re di Israele, dopo averlo liberato da tutte le insidie di Saul e dopo avergli dato tutte le ricchezze, le donne che gli erano appartenute. Tutto quanto vi era di prezioso in Giuda e in Israele era ai suoi piedi, e se questo non fosse stato sufficiente per lui, il Signore vi avrebbe aggiunto ancora dell'altro. Davide aveva dimenticato, disprezzato i comandamenti di Dio, prendendo per sé la moglie di Uria, che aveva poi mandato a morire per mano degli ammoniti. Il peccato di Davide aveva ferito profondamente il Signore e le sue conseguenze nefaste non avrebbero potuto essere cancellate. La spada che aveva ucciso Uria non si sarebbe più allontanata dalla casa di Davide e avrebbe sparso molto sangue fra le persone a lui più care. Il peccato, con la sua forza distruttrice, avrebbe travolto nel suo vortice il regno, le ricchezze, le donne di Davide, che proprio uno dei suoi figli avrebbe disonorato alla luce del sole davanti a tutto Israele. La vita di famiglia di Davide non è felice. I suoi figli gli procureranno tanti dispiaceri e dovrà versare tante lacrime. Possiamo considerare le parole che Davide pronuncia prima di morire come il suo testamento spirituale per Israele. Davide ricorda, innanzitutto, la benignità del Signore che lo aveva elevato alla dignità reale. Non accampa meriti né riconoscimenti per la sua posizione di privilegio, ma riconosce che soltanto la grazia del Signore aveva cambiato la sua vita. Egli aveva potuto così parlare, guidato dallo Spirito Santo, ed essere un messaggero fedele da parte sua. Per lo Spirito Santo, infatti, egli può affermare e lasciare come insegnamento ai suoi discendenti che per governare saggiamente e stabilmente, un re non ha bisogno di seguire particolari filosofie o ideologie, ma soltanto di avere timore di Dio e amore per la giustizia. Il regno di un tale re è paragonato allo splendore del sole quando è alto nel cielo senza nuvole, o quando compare dopo la pioggia e con la forza dei suoi raggi fa spuntare l'erba nei prati. Davide sa che questa è la sorte che il Signore ha voluto riservare proprio a sé e alla sua progenie in virtù del patto che ha fermato con lui. Un patto, come si sa, è un accordo che si stabilisce tra due parti, le quali si impegnano a rispetto di determinate condizioni, in cambio di particolari vantaggi e garanzie comuni. Il Signore garantisce a Davide e alla sua discendenza il trono di Israele per l'eternità, in cambio dell'osservanza delle sue leggi. Pur con i suoi numerosi limiti, con le sue cadute, Davide fu fedele al Signore. Il Signore mantenne le sue promesse, anche se la gloria dell'ultimo grande re, che regnerà sul trono di Davide per l'eternità e che, come sappiamo, è Gesù Cristo, nato dalla progenie di Davide, non si è ancora manifestata. Dio è intervenuto successivamente nella storia dell'uomo, concludendo con tutti i discendenti di Adamo un altro importantissimo patto che garantisce a chiunque crede nel valore della morte di Gesù Cristo di scampare al giudizio di Dio, di ottenere così la vita eterna. Chiunque, dunque, chiunque può dare una svolta significativa, radicale alla propria vita, alla propria esistenza, accettando in dono con un atto di fede la salvezza che si ha per mezzo di Gesù Cristo, dalla morte eterna cui tutti gli uomini sono destinati a motivo dei loro peccati. Queste persone diventano di diritto allora, avendo creduto in Gesù, figli di Dio ed eredi della gloria che Egli ha riservato loro in un prossimo futuro. E dopo aver parlato quindi di questo dono della salvezza della vita eterna che Dio offre gratuitamente a coloro che credono nel Signore Gesù, io mi fermo qua, proprio con questo incoraggiamento, con questo invito ad andare a Lui per ricevere, se non ce l'avete ancora, la certezza della salvezza. Bene, vi ringrazio per l'attenzione, intanto ci sentiamo domani, alla stessa ora. Ciao!